Cristo, il figlio dell'uomo, Gesù si diventa la diretta della creazione dell'uomo, una diretta umana che include anche la posizione divina. Gesù vuole vedere se almeno i suoi discepoli hanno capito qualcosa, e Gesù viene riconosciuto da Simone come il Messia, ma il Messia, contrariamente alla tesi del popolo, non sarà un leader politico, ma il detentore della finezza umana. Quindi Gesù è Messia, ma nel senso che viene la finezza umana e quindi anche la posizione divina. La missione di Gesù è quella di aprire agli uomini il cammino verso la pienezza come la sua. Quindi questo titolo figlio dell'uomo non è solo simile di Gesù, ma è estendibile a tutti quanti. Gesù non è un leader, un sovrano al quale sottomettersi, ma il modello dell'uomo al quale ognuno può aspirare. E quindi Simone ha riconosciuto in Gesù: tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. L'evangelista struttura ora la risposta di Gesù con lo stesso schema. Gesù gli risponde: tu sei figlio di Giona, che è un'espressione negativa, e quella positiva è il padre che lo ha rivelato. E continua: e io ti dico, questo versetto, il versetto 18, è quello sul quale si sono versati fiumi di inchiostro. Ci sono libri interi soltanto su questo unico versetto. Quando secoli in poi il Vangelo è stato tradotto in latino, certe finezze del testo originale non potevano risaltare. Vediamo allora, cercare di capire la risposta di Gesù. E io ti dico, tu sei, e usa la parola greca, Petros. Petros, nella lingua greca, indica un sasso, un mattone, una pietra che si può lanciare, può servire come difesa, si lancia una pietra, e può servire per la costruzione. Quindi Gesù dice: tu sei Petros, che potremmo tradurre con, renderlo comprensibile, mattone o sasso. Gesù dice: tu sei Petros, una pietra, e su questa che Gesù adopera, il termine greco petra, che non è come potrebbe sembrare il femminile di Petros, come diciamo Petros, il Pietro su questa pietra. Petros indica la roccia che serviva come fondamenta per le costruzioni. Vediamo adesso di capire questa differenza di significato. E su questa roccia edificherò la mia assemblea. Il termine greco è ecclesia, da cui poi deriva chiesa, ma non è il senso di chiesa che poi acquisterà, significa il popolo, l'assemblea di Gesù. All'affermazione di Simone, tu sei il Messia, Gesù risponde: tu sei una pietra. Tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei una pietra, e questo termine Petros indica un mattone, un sasso, una pietra che può servire per la costruzione. L'uso attento dei vocaboli da parte dell'evangelista non dà possibilità di equivoci su questo significato. Il fondamento della Chiesa, dell'Assemblea di Gesù, è la roccia, non il Petros. Su questa pietra, su questa roccia, costruirò la mia Chiesa. Se l'evangelista, se la costruzione fosse stata fatta sulla pietra, il termine in greco, per tutto adoperare, era litos, conosciamo la parola litografia, o eccetera. Questo è il significato di pietra. Il termine pietra è sempre adoperato da Matteo per indicare la roccia. Alla morte di Gesù la terra si scosse e le rocce si spezzarono. Oppure il sepolcro di Gesù è un sepolcro nuovo che aveva scavato nella roccia. In particolare questo termine roccia, pietra, è apparso nel Vangelo di Matteo nell'immagine di due costruzioni, ma non c'è un pazzo che va a costruire la casa in riva a un lago sopra la sabbia, al primo temporale la casa viene portata via, e l'intelligente che invece ha costruito la sua casa sulla terra, sulla roccia. Quindi il termine terra, senza ombra di dubbio, è la roccia che serve come fondamento per le costruzioni, la roccia che dà l'idea della salvezza. Questa roccia nell'Antico Testamento è sempre immagine di Dio e nel Nuovo immagine di Gesù, nel quale sono confluite poi tutte le attribuzioni di Dio. Quindi Gesù è molto chiaro, tu sei una pietra, perché Gesù dice che sei una pietra? Finalmente sei il primo che ha capito che io non sono il figlio di carne, ma il figlio del Dio vivente. Allora tu sei una pietra e con questa pietra iniziamo la costruzione della mia assemblea. L'assemblea non è più quella di Israele, ma quella di Gesù. E le porte, il termine greco adoperato dall'Evangelista adesso è ape. Sono importanti, vedete, la cura che poniamo nella traduzione, perché una traduzione inesatta, superficiale, può dare anche interpretazioni errate. Tutto questo che adesso stiamo dicendo è in relazione al figlio dell'uomo. Quindi il figlio dell'uomo può, raggiunta la pienezza umana, entra nella condizione divina. Questo dà inizio a una nuova umanità, a una nuova comunità, con questa sicurezza. E le porte dell'arte non avranno sopravvento contro di essa. Nel mondo ebraico si credeva che tutti gli uomini, dopo morti, finivano in un enorme vorace sottoterra che nella lingua ebraica si chiamava Sheol. Sheol significa colui che ingoia, perché la morte ingoia tutto quanto. Quando la Bibbia della Misteria dell'Ebraico è stata tradotta in greca, in greco, i traduttori hanno interpretato Sheol con Ade. Ade era un personaggio mitologico, era quando c'è stata la spartizione tra la divinità dell'universo, mentre il mare è andato a Nettuno, Poseidone, Giove, sapeva i cieli, in sottoterra è andato Ade. Quindi Ade è il re del regno di morte. Per cui il termine Ade va correttamente tradotto con il regno di morte. Quindi le porte dell'Ade sono un'espressione che indica il regno della morte. Ricordate quando localizzavamo questo episodio a Cesarea di Filippo, una delle tre sorgenti del Giordano da cui c'era l'ingresso nel regno dei morti, e l'Evangelista come sta localizzando tutto questo. Cosa vuol dire Gesù? La porta e la potenza di una città venivano indicate con l'immagine delle porte. Più le porte erano robuste, più avevano forza. Allora Gesù sta dicendo che la forza della morte, la forza interiore, tutto quello che è negativo, non avrà nulla a che fare contro una comunità che è basata sul figlio del Dio vivente. Il regno del Dio che comunica vita è più forte di quello della morte, e la vita trionferà per sempre, sconfiggendo ogni aspetto della morte. In precedenza Gesù aveva detto che il suo Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. Non il Dio che risuscita i morti, ma il Dio che concede vivi la sua stessa vita, che consente di proseguire la propria esistenza oltre la soglia della morte. Quindi Gesù dice che le porte del regno della morte nulla tanto contro di essa. È la prima garanzia della comunità di Gesù. Una comunità che è fondata sulla roccia della fede di un Dio che è vivo, di un Dio che comunica vita e quindi si impegna a estendere e prolungare la sua vita, sta sicura la morte, con tutto quello che consegue, non ha nulla a che fare contro questa comunità. Avevano le piante del regno dei cieli, lo conosciamo tutti, il tipico del Barbelette, la figura di San Pietro, con le chiavi del paradiso, nulla di più lontano da questo testo. Regno dei cieli, espressione che viene usata esclusivamente da Matteo, non indica là di là il paradiso, ma il regno di Dio, solo che l'Evangelista ha attento a non notare la suscettibilità dei giudei, che neanche anche adoperavano la parola Dio, la sostituivano con il cielo, parla di regno dei cieli. Regno dei cieli significa il regno di Dio, cioè il mondo governato da Dio. A che tavolo chiamo il regno dei cieli? Che qualsiasi cosa legherai sulla terra sarà chiamato nei cieli, e qualsiasi cosa scioglierai sulla terra sarà sciolta nei cieli. L'immagine della consegna dei richiami era conosciuta nel mondo orientale. Chi vedeva le chiavi della città, chi vedeva le chiavi del palazzo, della casa, era il responsabile della sicurezza di quanti stavano dentro. Quindi quando Gesù dice do a te le chiavi del regno di Dio, non è un conferimento onorifico, un titolo che Gesù gli dà, ma una responsabilità. Adesso con te, sei il primo che mi ha riconosciuto come figlio del Dio vivente, insieme tu e io e quelli che verranno, iniziamo a costruire questa comunità fondata sulla fede del Dio vivente. Attento, sei responsabile della sicurezza di quanti stanno dentro. E qualsiasi cosa legherai sulla terra sarà legata nei cieli, e qualsiasi cosa scioglierai sulla terra sarà sciolta nei cieli. Legare e sciogliere era una tipologia, un linguaggio tipico dei rabbini, degli scrivi, che indicava l'insegnamento, la validità dell'insegnamento. Gesù trasferisce a Simone, a Pietro, quello che finora era stato l'incarico degli scrivi. Erano gli scrivi che avevano questo chiave della scienza, che lo troviamo molto bene nel Vangelo di Luca, quando Gesù rivolge ai dottori della legge e dice: guai a voi dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. Ma mentre gli scrivi insegnavano l'osservanza della legge di Mosè, Pietro, Simon Pietro, è incaricato di insegnare il messaggio di Gesù, il messaggio del figlio del Dio vivente. Quindi Gesù gli dice: tu sei responsabile di quanti sono all'interno di questa città, questo regno dei cieli, e il tuo insegnamento, basato non sull'imposizione di carichi da portare, ma sull'alleggerimento di carichi, sarà avvalorato anche da Dio. Quello che Gesù sta dicendo si comprende molto bene poi quando Pietro comincia a convertirsi, e già nella critica rivolta ai farisei, agli scribi, aveva affermato che legano pesanti fardelli. Pietro dovrà insegnare il carico leggero, e sarà proprio Pietro che nello scontro che avrà a Gerusalemme dirà: or dunque, perché tentare Dio imponendo sul collo dei discepoli un gioco che nei nostri padri e noi siamo stati in grado di portare? Quindi questo incarico che Gesù affida a Pietro è di insegnare il messaggio di vita di Gesù. E il messaggio di vita di Gesù non è un peso da portare, ma è un messaggio che allerga e toglie tutti i pesi. Questo incarico che adesso Gesù affida a Simon Pietro non è esclusivo, ma viene esteso a tutti gli altri discepoli. Ora lo dice a Pietro perché è primo, ma poi lo dirà tutti quanti. Infatti Gesù più avanti, al capitolo 18, dirà: io vi assicuro che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Quindi queste chiavi, uno dice di dare chiavi e per aprire, le chiavi non sono per il cielo e non sono per aprire, sono sempre le responsabilità per quanti stanno dentro. Legare e sciogliere sulla terra non riguarda la vita. Allora concretamente Gesù, visto che Pietro l'ha conosciuto come figlio del Dio vivente, gli dice: con te costruiamo la comunità e tu, in quanto primo, sei responsabile della sicurezza di quanti stanno dentro. Il tuo insegnamento, basato sulla fede del Dio vivente, verrà avvalorato del cielo. Ma se Simone ha risposto così bene, addirittura Gesù dice: né la carne del sangue te l'ho rivelato, ma il Padre mio che dice, perché adesso al versetto 20 leggiamo: allora ordinò? L'unica volta che troviamo questo verbo ordinare molto forte, ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Messia. Non lo comprendiamo. Finalmente aveva capito che tu sei il Messia, addirittura elogi Simone, ma adesso ordini, cioè proibisci, di non dire ad alcuno che egli era il Messia. Allora se vedete la risposta di Simon Pietro, non tutto filava bene. Ricordate, è presentato come Simone e come Pietro. Simone indica che c'è qualcosa di buono, e qualcosa di buono era il figlio del Dio vivente. Il Pietro è su questo antico determinativo. Tu sei il Messia. È una tecnica letteraria degli evangelisti quando intendono presentare Gesù come Messia, cioè come l'unto del Signore, colui che rende presente Dio tra gli uomini, non lo presentano mai con l'articolo determinativo, ma sempre Gesù Messia. Quindi Gesù senza articolo determinativo, Gesù Messia. Gesù è Messia, ma non il Messia. Qual è la differenza? Il Messia è quello che è sotto la protezione. Ricordate ieri tutte le azioni che doveva fare il Messia? Dividere i puri dagli impuri, far osservare la legge, una persona pia, eccetera. Questo è il Messia adesso. Allora Pietro dice, tu sei il Messia, e qui non c'ha altrettanto. Allora Gesù dice, evangelista, ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Messia, perché questo Messia portava con sé l'idea del trionfo, del successo, del dominio di Israele sopra le altre nazioni. Ricordate il figlio dell'uomo della profezia di Daniele? Diceva che tutti i popoli lo serviranno. Gesù è il figlio dell'uomo, ma non si farà servire dai popoli, ma sarà lui che si metterà a servizio dei popoli. Da allora Gesù, in molti manoscritti importanti, accanto a Gesù c'è il termine Messia. Noi crediamo che sia il testo più autentico, originale. Allora Gesù Messia cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva, il verbo dovere, è un termine che troviamo nei Vangeli, che indica la volontà di Dio. Quindi è la volontà di Dio che doveva andare a Gerusalemme, e questo si sa, il Messia doveva andare a Gerusalemme, per cosa? Il Messia doveva andare a Gerusalemme, scontrarsi con i sommi sacerdoti, deporre come sacerdote corrotto, mettere uno puro, purificato, eliminare il procuratore romano e i romani, cacciare via i peccatori dalla città e inaugurare il regno di Dio. Quindi Gesù doveva andare a Gerusalemme, e qui invece, lo scrivo per non complicare le cose con tutte queste suddette, ma per far usare la bellezza del Vangelo. Doveva soffrire. Questo è un verbo che non si usava prima. È un'invenzione degli evangelisti, il verbo soffrire, perché il verbo soffrire in greco assomiglia al termine Pasqua. Pasqua, il termine di noi, non Pasqua, in greco si scrive così. Pasca. Soffrire si scrive così. Pasqua. Quindi vedete che c'è molta somiglianza nella lingua greca tra il verbo soffrire, pasto, e il termine pasca, e il termine pasqua. Quindi questo verbo era adottato nel cristianesimo primitivo per indicare la morte di Gesù considerato la vera Pasqua. Per Pasqua si intendeva l'agnello immolato. Quindi i cristiani vivono per la morte di Gesù la vera Pasqua. Deve soffrire molto da parte, e qui Gesù è il Signore. Anziani sono sacerdoti e scrivi. Gesù si è presentato come il figlio dell'uomo, ed è la massima istituzione religiosa di Israele, quella che era la detentrice della volontà e del volere di Dio. Quando questo figlio dell'uomo si presenterà, lo ammazzerà, venire ucciso, e il terzo giorno risuscitare. Questo è incomprensibile. È incomprensibile per Simon Pietro, è incomprensibile per i discepoli, perché era inammissibile che questo Messia, la cui vita era protetta da Dio, potesse andare incontro alla morte. Cioè, questa è la soluzione, neanche lo capisce il Simone. Abbiamo detto che ogni volta c'è l'annuncio della passione nei Vangeli, il vigore dell'autorità religiosa è contro il figlio dell'uomo. Che l'uomo possa avere la condizione divina delle autorità religiose è una bestemmia, un crimine che va tolto con la morte. Perché se l'uomo ha la condizione divina è la fine della religione. La religione si crea sull'abisso tra l'uomo e Dio. L'uomo non può rivolgersi a Dio e quindi ha bisogno di mediatori, la legge, il tempio, i sacerdoti, il culto. Ma se l'uomo e Dio diventano un'unica cosa, se il divino si fonde con l'umano e l'umano con il divino, tutti questi elementi che la religione ha creato non solo lo facilitano l'incontro, ma risolvono l'ostacolo, quello che Gesù ci è venuto a insegnare. Liberatevi da tutti questi orpelli religiosi, perché non solo non permettono la comunione con Dio, ma sono quello che impedisce quello di questo. L'istituzione religiosa non lo può tollerare, anche perché l'uomo che cresce nell'amore e quindi entra in contatto con la condizione divina è un uomo che diventa maturo e responsabile delle proprie azioni. Nel mondo religioso un crimine intollerabile è l'uomo che pensa con la propria testa. Nel mondo religioso l'uomo deve sempre rimanere in una condizione infantile e ci sarà sempre un superiore, un capo, che gli dirà cosa deve fare e come lo deve fare. È permesso e proibito, è peccato ed è giusto. Quindi l'uomo non si matura mai, non arriva mai con la propria maturità a scegliere le proprie azioni, ma dipenderà sempre da loro. Quindi per l'istituzione religiosa, che Gesù si proclami figlio dell'uomo è un crimine intollerabile e va eliminato. Allora Gesù dice a Simone e ai discepoli che finalmente hanno capito che lui è figlio del Dio vivente. Guardate, questo è il problema del figlio del Dio vivente. Basta Gerusalemme per scontrarmi con il Sinedrio, con l'istituzione religiosa e addirittura ammazzerà. Ma afferrato, tratto verso di sé, di fronte a questa affermazione di Gesù, Simone reagisce, e prende Gesù, lo tira verso di sé e notate, non c'è Simone, non c'è Simone Pietro, guardate il testo, c'è soltanto Pietro. Come dicevo, Gesù non si rivolge mai a questo discepolo chiamandolo Pietro, Gesù si rivolge al discepolo chiamandolo sempre Simone. È un artificio letterario da parte degli evangelisti ad operare Pietro quando è all'opposizione quasi sempre nei confronti di Gesù. Afferratolo verso di sé, il Pietro, c'è l'articolo addirittura, cominciò, notate i due verbi, appena Gesù comincia a spiegare ai suoi discepoli la sua missione, Simone Pietro comincia a gridare. Perché l'evangelista mette in associazione questi due verbi contemporanei? Gesù comincia a spiegare e Pietro comincia a spiegare. Gesù l'aveva detto nella parabola dei quattro terreni. Dice, il seme gettato per terra, vengono gli uccelli, il seme non mette a cadere per terra, che sa, viene tolto. E Gesù spiegando l'immagine di questa figura, diceva che era di Satana che rubava la parola. Qui sì, Gesù non ha il tempo a parlare che già il Satana, che Pietro, ruba la parola. Cominciò e qui è grave, perché l'evangelista adotta nell'azione di Pietro il verbo sgridare, che era un verbo tecnico che usavano gli esorcisti nei confronti degli indemoniati. Anche Gesù, quando deve liberare gli indemoniati, adopera il verbo sgridare. Gesù sgridò. Quindi sgridare è un verbo tecnico che indica l'azione contro un indemoniato. Simone Pietro, una volta che ha sentito qual è il messaggio di Gesù, da forte testa, tratta Gesù come un indemoniato, perché lo afferra verso di sé? Perché è Gesù, Simone Pietro e i discepoli. Pietro non vuole che gli altri discepoli sentano questa assurdità di Gesù, del Messia che va morto, allora lo porta verso sé, comincia sgridando dicendo, e qui è difficile da produrre questa espressione, la portiamo così, Dio ti perdoni, Signore, questo non deve accadere. Questa espressione dal profeta Geremia si usava per chiedere di perdonare quanti avevano abbandonato Dio. Quindi per Pietro quello che Gesù sta dicendo è un tradimento del disegno di Dio. Questa espressione del libro del profeta Geremia, perché voglio la citazione Geremia 5:7, dice perché ti dovrei perdonare? i tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per chi non è Dio. Quindi questa espressione presa dal profeta Geremia si adoperava per i traditori di Dio, per quelli che avevano abbandonato Dio. Ecco perché viene scritto a Gesù. Perché Gesù abbandona Dio, è un traditore di Dio. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro, vattene, dietro a me, Satana. Il Vangelo è iniziato con le tentazioni del Satana nel deserto. Gesù aveva tentato ogni tentazione dicendo a Satana, vattene, Satana, le stesse identiche parole con Gesù le adopera nei discepoli. Simone Pietro, rifiutando il disegno di questo figlio del Dio vivente e cercando di impedirlo, è il Satana, è l'avversario. Ma Gesù è espressione del Dio che veramente amore non rompe. Con il discepolo dice padre, ma gli dice dietro a me. Gesù ha invitato Simone dicendo segui me, dietro di me, ti farò pescatore di uomini. Gesù lo rimprovera, ma gli rinnova l'invito, padre, torna dietro di me. Sei te che devi seguire me e non io te. Tu mi sei, il termine adoperato dall'evangelista scandalo, indica la pietra che fa inciampare. Vedete, 5 minuti fa era una pietra per costruire, adesso è già diventato una pietra di inciampo. Perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. Adesso Gesù, visto questo fiasco, perché l'unico che ha capito chi era, poi ha visto che in fondo non è che aveva capito tanto, addirittura il discepolo si comporta come Satana, ma perché Gesù lo chiama Satana? Perché il Satana, il diavolo, non desidera mica la morte o la sconfitta di Gesù, ma al contrario, nelle tentazioni, ha messo tutta la sua potenza al servizio di Gesù al fine di assicurargli il successo attraverso una causa. L'uso del potere. Il Satana non si presenta come un avversario di Gesù, ma come un collaboratore che gli offre tutta la sua potenza, tutte le sue capacità, a una condizione, che Gesù eserciti il suo potere. E Gesù rifiuta, perché Gesù è espressione del Dio invisibile, che è un Dio amore che si mette a servizio degli uomini. Il contrario di questo Dio amore è il potere, e Gesù rifiuta. Allora Gesù dice ai suoi discepoli, se qualcuno è sempre condizionale, è sempre un invito, vuole venire dietro a me, Gesù ha appena detto a Pietro, torna dietro di me, rinneghi se stesso, attenzione a questo rinnegare, che specialmente un certo spiritualismo del 700 è stato interpretato malamente, non significa annientare la propria persona. Non significa soffocare la propria libertà, ma quello che prima si considerava un valore, adesso che venga eliminato per accogliere il nuovo valore. Simone segue Gesù pensando che Gesù sia il Messia trionfatore, allora Gesù dice rinnega te stesso, abbandona questa idea di trionfo, di successo. Se qualcuno, quindi Gesù non obbliga nessuno a seguirlo. Gesù non ti impone, Gesù propone. In Gesù non ci sono obblighi, ma ci sono soltanto proposte. In Gesù non c'è nulla di negativo, ma soltanto offerte positive. Se qualcuno vuole venire dietro a me, la condizione è importante. Andare dietro a Gesù significa avere attraverso di lui, per il trasferimento, il conferimento del suo stesso spirito, la condizione di figlio dell'uomo. Quindi la posta in gioco è altissima. Andare dietro a Gesù significa raggiungere come lui la condizione dell'uomo che ha ottenuto della condizione divina. Quindi essere come il Signore, essere pienamente libero e comportarsi nella vita come Dio si comporta. Quindi la cosa che fa Gesù è molto cara. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rivendica se stesso. Se si vuole essere come Gesù, figlio dell'uomo, avere la condizione divina, occorre rinnegare quell'idea di ambizione che ti porta di sopra degli altri, quell'idea di successo, quell'idea di trionfo. E poi Gesù, con una descrizione ricca di particolari, dice sollevi la sua croce e il Simpatico. Non sta parlando Gesù dell'orrore della morte in croce, che è sottinteso dopo, ma sta parlando di un preciso momento che seguiva la sentenza di condanna alla crocifissione. Quando la persona veniva condannata a quella che non era considerata una pena di morte, ma una tortura che poi portava alla morte, la pena della crocifissione, nel momento della sentenza il condannato doveva sollevare l'asse traversale, l'asse orizzontale. La croce è composta di due elementi. Il legno verticale è rimane sempre conficcato nel luogo dell'esecuzione. Quindi con buona pace delle nostre immagini della Via Crucis, con Gesù che porta dietro di sé una croce in terra, non è questa. Il legno verticale era sempre piantato nel posto dell'esecuzione, anche perché erano vitrali alti e pesanti. Quando l'individuo era condannato a questa pena, doveva lui sollevare l'asse orizzontale traversale e con il metro solo sulle spalle. Quindi la croce è importante, lo dico perché, per quanto qualche volta l'abbiamo detto, certe argomentazioni spirituali e religiose che ormai c'entrano nel sangue, quello sentite nel linguaggio popolare, ognuno ha la sua croce, è la croce che il Signore mi ha dato, non togliermi questa croce perché ce n'è ancora un'altra più forte. Sì, ognuno ha la croce secondo le sue spalle, autentiche sciocchezze, se non bestemmie. Questo Dio che fa le croci, no. La croce non viene data da Dio, ma presa da morte. Non tutti hanno la croce. Sono i discepoli di Gesù che scelgono volontariamente, come dice Gesù, per parte di tempo l'autografo dell'Evangelista, sollevi la sua croce. La croce sta per terra. Ti condanna la crocifissione. La prima cosa che deve fare è sollevare questo patibolo, metterselo sulle spalle e mi sema verso il luogo dell'esecuzione. È il momento più terribile per il condannato, perché nel tribunale l'individuo viene condannato a questa tortura, solleva il patibolo, se lo mette sulle spalle e deve attraversare la città, uscire dalla porta della città e andare nel luogo dell'esecuzione, che erano sempre fuori dalla porta della città, passando fra due armi di folla per le quali era un dovere religioso insultarti, picchiarti e rivolgerti tutti gli epiteti più tremendi, perché si diceva un condannato alla crocifissione è già una persona morta. Allora Gesù non sta invitando alla morte in croce, per quanto dolorosa, ma se volete venire dietro di me, preparatevi ad affrontare il disprezzo e il rifiuto anche dei vostri familiari, dei vostri amici, di quelli che trovate i più vicini, perché per loro sarà un no più religioso insultato. La religione è capace di qualunque atrocità. Dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni, attenti che verrà il momento in cui chiunque vi ammazzerà crederà di rendere conto a Dio. Non c'è nulla di più pericoloso di una persona religiosa. La cattiveria, gli istinti omicidi che ha una persona religiosa sono inaspettabili dalla gente comune. Perché? Perché potenza questa sua aggressività in nome di Dio. Quindi a questo condannato a morte è un dovere religioso sputargli addosso e insultarlo. Allora Gesù, è la seconda volta che parla della sua croce, mette in chiaro la condizione per seguirlo. Quindi la croce non è per tutti. La croce è la scelta volontaria di quelli che vogliono seguire Gesù, hanno come lui la condizione di figlio dell'uomo. Ma perché Gesù mette questa condizione tremenda? Perché Gesù ha bisogno di persone veramente libere. Fin tanto che una persona è condizionata dal parere degli altri, dal giudizio degli altri, dalla propria reputazione, dal proprio buon nome, non sarà mai una persona. Allora, se non si vuole seguire Gesù, la prima cosa da fare, potremmo tradurre oggi, occorre perdere la propria reputazione. Perché intanto che uno si tiene alla propria reputazione, non sarà mai se stesso. E continua Gesù, perché Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Chi fa della propria vita un dono per gli altri, non solo la perde, ma la realizza anche vita. Per Gesù l'uomo si realizza come orientando la propria vita per il bene degli altri. E orientare la propria vita per il bene degli altri significa seguire Gesù, avere la condizione divina, ma nello stesso tempo perdere la propria reputazione. Quanto hanno paura di dare per timore di essere diminuiti, finiscono per perdersi. Gesù è l'uomo pieno, l'uomo pienamente maturo. Chi lo segue entra in un crescendo di maturità, e la maturità si vede da una cosa molto concreta: la capacità di farsi dono per gli altri. È l'unico criterio. La persona cresce, la persona è matura, la persona che ha fede, che crede, non si vede dagli atteggiamenti spirituali, se prega o meno, dagli atteggiamenti devozionali, ma soltanto dalla capacità che ha di farsi dono generoso per gli altri. Gesù è molto chiaro su queste condizioni. Per Gesù il valore della persona consiste nella generosità. Perché? È la generosità che lo aiuta a crescere. Guardate l'età infantile. Il bambino chi è? Il bambino è di 2 o 3 anni. È quello che conosce un'unica parola: tutto mio, tutto mio. Il bambino fondamentalmente non condivide mica con gli altri. Quello che ha è tutto suo. Poi man mano deve crescere e pian piano deve capire che quello che ha può darlo anche condividere gli altri. Allora, se lo stadio infantile è caratterizzato dall'accumulo di quello che si ha per sé, la condizione di maturità è caratterizzata dal buono di quello che si è e di quello che si ha agli altri. Quindi chi ha e trattiene per sé rimane in uno stato infantile. Chi invece si dona quello che è e quello che ha agli altri, se realizza bene e crede il messaggio di Gesù, non limita le persone, ma lo potenzia. Gesù non toglie la persona, non la diminuisce, ma la esalta, perché Gesù, il titolo che vediamo stamattina, è il figlio dell'uomo, è l'uomo che raggiunta la finestra dell'umanità, coincide con la condizione divina, e nella condizione divina si entra attraverso il dono progressivo ma crescente di quello che si è e di quello che si ha. Quindi dare agli altri non significa perdere, ma ottenere. Si dice che si ha soltanto quello che si è dato. E quello è importante, perché poi nell'Apocalisse, parlando della morte, l'autore dirà che le loro opere ti seguono. L'unica cosa che ci portiamo nella vita definitiva è quello che abbiamo dato agli altri, non quello che abbiamo trattenuto per noi. E infatti spiega Gesù: quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero? Era una espressione che indicava il massimo della ricchezza, la posizione sociale, il dominio, e poi danneggia la propria vita. O cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Quindi porre la sicurezza della propria esistenza nell'accumulo dei beni significa limitarla fino all'ordinata. Ed ecco, concludiamo, ritorno al tema del figlio dell'uomo. Avete visto il brano e l'incanto con Gesù dice: chi impedisce sia il figlio dell'uomo? Si conclude di nuovo ritornando con il tema del figlio dell'uomo, poiché sta per venire il figlio dell'uomo nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e restituirà ciascuno secondo il suo operato, cioè secondo le opere. Vi assicuro, vi sono alcuni tra i presenti che non vorranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Quello che ha causato la reazione scomposta di Simone è l'annuncio di Gesù della morte. Perché? Credevo all'epoca che ci sarebbe stata la risurrezione dei giusti alla fine dei tempi, ma la morte era sempre la morte. Ed era inconcepibile, intollerabile, che il Messia fosse distrutto dalla morte. Ma Simone non ha capito che Gesù è il figlio dell'uomo, è l'uomo che ha la condizione divina. Quando un individuo vive orientando la propria esistenza per il bene degli altri, quando si fa vita per gli altri, possiede già dentro di sé una vita di una qualità e di una potenza tale che è indistruttibile e capace di superare la morte. Ecco perché Gesù, dice, ci sono alcuni tra i presenti, concretamente saranno Pietro, Giacomo e Giovanni, che non moriranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Infatti subito dopo, capitolo 17, comincia con l'episodio della trasfigurazione. Era la risposta di Gesù alla tentazione del diavolo. Ricordate, il diavolo ha portato Gesù sul monte, nel deserto, e gli ha mostrato tutti i regni del mondo, cioè ottiene la condizione divina attraverso l'uso del potere. Pietro è diventato strumento di questo diavolo. Anche Pietro è pronto a mettersi con Gesù, perché Gesù conquista il potere. Allora, mentre il diavolo e Pietro idealmente portano Gesù sul monte per offrirgli il dominio del mondo attraverso l'uso del potere, Gesù prende lui, il suo diavolo tentatore Pietro, lo porta su un monte alto dove c'è l'episodio della trasfigurazione. Cosa mostra questo episodio? Ecco la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. La morte non diminuisce l'individuo, ma lo potenzia. La morte non distrugge l'essere umano, ma lo libera completamente, perché tutte quelle ricchezze, quelle potenzialità che l'uomo ha dentro se stesso, nel momento della morte vengono veramente liberate. Quindi tu, Pietro, credi che con la morte sia la fine di tutto? Ecco, ti dimostro qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. Allora, adesso c'è spazio per gli interventi, per le domande. Quindi questa mattina abbiamo visto allora questo tema del figlio dell'uomo, che ricordo, è l'uomo che raggiunge la pienezza della condizione umana, che coincide con la condizione divina. Riassunto breve breve, come si fa per raggiungere la pienezza dell'umanità ed entrare nella condizione divina? C'è un'indicazione molto chiara, molto semplice, alla portata di tutti, proprio nel Vangelo di Matteo. Gesù lo dice chiaramente, non solo perdonate chi vi ha fatto del male, ma fate del bene a chi vi ha fatto del male, parlate bene di chi ha parlato male di voi. Tutto qui. Cosa succede? È vero che poi noi ci sentiamo già dei santi con la aureola, quando già riusciamo a perdonare chi ci ha fatto del male, ma fare del bene a chi ci ha fatto del male, ricordate la promessa che fa il Spirito Santo, perché? Perché crediamo che ci diminuisce. Se io faccio del bene a una persona che mi ha fatto del male, faccio la figura del peso, del tocco. Ebbene, fare del bene concreto a chi ci ha fatto del male non diminuisce la persona, ma la potenza. Perché? Usiamo sempre il grafico. Abbiamo detto che Dio è amore. Questo è il progresso della conoscenza, della comunità cristiana. Quindi Dio sta nella sfera dell'amore. E l'amore di Dio si contraddistingue da questi tre atteggiamenti. È un amore che si rivolge a chi non lo merita. Dio non fa il bene degli uomini, ma di bisogno. È la religione, nella religione, il Dio della religione dà l'amore a chi se lo merita. Il padre di Gesù non va per i meriti delle persone, ma i bisogni. Meriti non tutti li possono avere, bisogni sono tutti. Allora, questo Dio amore si manifesta nel comunicare questo amore a chi non lo merita, nel fare del bene, ma senza perdere il mercato. Fare del bene proprio perché è il desiderio dell'amore, fare del bene all'altro, e l'ultimo, il perdono anticipato. Anche le divinità della religione perdonano a chi si converte e chiede perdono. Il Dio amore, il perdono lo dà in anticipo. Perdona le persone prima che queste gli chiedano perdono. Allora, questa è la caratteristica del Dio amore. Ed è, se l'uomo inalza piano piano la soglia della sua capacità d'amore e la vita qui scatta la scintilla, ha innalzato la sua capacità d'amore, che poi non è uno sforzo solo umano, fare del bene anche a parole nate, non è che si richiede fare spiritualità, fare ascesi, fare vita di preghiere, fare del bene a una persona che ha fatto del male. Ed è che basta questo, si lascia la soglia dell'amore umano, coincide con l'amore di Dio, l'amore divino, e l'uomo e Dio da quel momento diventano un'unica cosa che non sarà più separata. Perché quello che si sperimenta quando si entra in questa condizione è qualcosa dalla quale poi non si rinuncia più, perché c'è l'impresa della divinità, sentirsi Dio, ma non nel senso di un atto di potenza, di un delirio, sentire in sé l'esclusione della divinità, sentire in sé la potenza della libertà è una condizione irrinunciabile. Quindi Gesù è figlio dell'uomo. Questa non è una condizione sua esclusiva, ma Gesù lavora e opera per aprire in noi una finestra di vita com'è la sua. Questa è la possibilità che è per tutta l'umanità. Allora si può provare. Quindi, per diventare anche noi, come Gesù, figlio dei uomini, basta innalzare la soglia di questo amore, fare del bene a chi ci ha fatto del male, parlare bene a chi ha parlato male di noi. Facciamo tante prove nella vita. Facciamo una volta, facciamo una volta questa esperienza di fare concretamente del bene a una persona che ci ha fatto del male e vedremo i risultati. Allora, prima del pranzo ci abbiamo, se volete, una isoletta di 4 ore per domande e interventi su questo che abbiamo parlato, su tutto quello che non può essere risultato chiaro in questa condizione. Allora,
Io è una conoscenza in progresso.
Sì.
Allora, questo avviene attraverso la ricerca, la convivenza, la liberazione personale.
Grazie Luisa. Approfitto della chiesa di Luisa perché ancora siamo tanti, non ci siamo presentati. Posso dire ieri al momento del benvenuto, siamo rappresentanti veramente di una chiesa variegata, siamo rappresentati tutta l'Italia, c'è la Sicilia, la Sardegna, il nord e il sud, ci sono cristiani di tutti i tipi, altre 2 sorelle sono sorelle missionarie comboniane, e i comboniani sono una delle congregazioni che più degli altri hanno messo in pratica i dettami del Concilio Vaticano. Abbiamo dei problemi di Concilio, ormai è un classico, ci abbiamo anche Suor Ivana, altra suora, c'è Suor Teresa, che è una rappresentante delle serve di Maria. E ci onora perché servi e serve di Maria, cioè l'ordine a cui apparteniamo ai nostri incontri. Non è possibile, quindi per essere che siamo particolarmente grandi per questa tua presenza. Allora, tornando Luisa alla tua importante domanda, abbiamo detto che siamo in cammino di conoscenza verso Dio. I dati che noi abbiamo è che Dio si manifesta veramente in Gesù, cioè in un uomo. L'esperienza di Dio è quella di un Dio pienamente umano. Pertanto, man mano che l'umanità si umanizzerà sempre di più, scoprirà sempre di più il volto di Dio. Dio non si conosce innalzandosi dagli altri attraverso dei voti spirituali verso una divinità concepita in alto. Direi che questo è rischioso, quindi gli incontri messivi è quasi il ritornello di tutte le volte. Qual è il rischio che noi corriamo? Lo dico in una maniera totale. La religione è atea e quanti appartengono al mondo della religione sono atei. Perché nella religione l'uomo viene considerato un essere meschino, un essere peccatore, impuro, sporco, sempre bisognoso di chiedere perdono. Questo uomo si deve innalzare per andare incontro alla divinità. Innalzarsi cosa significa? Rimanere tutto separato dagli altri. Allora attraverso i nostri pastorali di preghiere, di devozioni, di sacrifici, io piano piano mi separo sempre di più dal resto degli altri uomini che non possono sempre di più per raggiungere questo che ha pensato in alto. È la spiritualità, è la crescita spirituale. Ma perché dico che la religione è atea e quanti sono nella religione sono atei? Perché la sorpresa è che questo tipo invece è lasciato in basso. Dio sta qui, Dio se l'ha fatto uomo. Allora, nella religione l'uomo cresce per incontrare Dio. Nella fede noi sappiamo che Dio è scelto per incontrare gli uomini, lui sa, l'altro scende e non si incontra mai. Non solo, quello che è grave è più l'uomo sale e più non incontra niente e più diventa ateo. Più l'uomo invece scende, si mette al servizio degli altri, più si umanizza e più incontra Dio. È importante assumere gli atteggiamenti di Gesù per acquistare questa condizione divina. Ebbene, Gesù è profondamente umano. Gesù è attento ai bisogni e alle sofferenze dell'uomo. Gesù non si fa guidare dalla legge di Dio, ma dall'amore del Padre. E l'amore del Padre è rivolto al bene dell'uomo. Allora, quanto più l'uomo si umanizza, tanto più incontra il divino nella sua esistenza. Più l'uomo diventa umano, essere umani significa essere profondamente sensibili ai bisogni e alle sofferenze degli altri, non andando da loro come missionari che portano la salvezza, ma come servi che ti fanno sentire liberi, come portatori di vita. Ed è più l'uomo diventa umano e più si comprende il volto di Dio. Più l'uomo diventa, invece si spiritualizza e più sono lontani dal volto di Dio. Ecco il rischio della religione. Ecco perché la religione allora è sempre atea, è sempre così violenta, così aggressiva. E invece nella fede no, nella fede non c'è violenza, non c'è aggressione. Pertanto il cammino dell'umanità è un cammino di crescita. Tanto più si scopre la dignità di ogni uomo, tanto più il volto di Dio si chiarisce. Solo che a noi ci sembra di essere giunti alla vetta dell'umanità. Io credo che tra 10 milioni di anni, quando guarderanno noi, ci vedranno come i primitivi, come lo vediamo, l'uomo di Neanderthal, ma Taylor dice che a tempo ancora facevano le guerre tra di loro. Sì, siamo primitivi ancora, c'è stata un'evoluzione. Pensate, la pena di morte adesso comincia a fare cuore, ma nei secoli passati era talmente pacifica. Ancora oggi la Chiesa non ha il coraggio di toglierla dal suo catechismo. La pena di morte ancora oggi nel catechismo della Chiesa Cattolica è una cosa vergognosa, che sia messa anche se i cattolici dice per le persone che non erano, dovrei prevedere per le persone che non erano. E ho messo la pena di morte. Io credo che qua da quel secolo inoriranno di questi testi cristiani dove nella Chiesa cristiana si ammette l'esistenza della pena di morte. Quindi, man mano che si scopre l'importanza e la dignità degli uomini, l'umanità cresce e man mano che cresce si scopre il volto di Dio. C'è la frase di Paolo, con la quale chiudo, Dio sarà tutto in tutti. Quando tutti gli uomini saranno pienamente figli di Dio, Dio si manifesterà nella sua pienezza con il luogo di Padre. Altre domande? Sì,
padre. Quando tu parli di Daniele, dice che descrive un essere simile a figlio dell'uomo. E questo simile mi crea un po' di confusione, perché ho messo quattro possibilità. Simile, ossia un inviato da Dio, come un profeta. Simile, come hai detto tu, a immagine e somiglianza di Dio, che qua sarebbero tutti, che ha la condizione divina, quindi è simile a Dio, oppure che consegue la condizione divina, come Gesù e dopo di Gesù. Di queste quattro possibilità, mi spieghi un po' meglio?
Sì, non le basta, perché il Daniele non le basta. Dice giustamente il danno, perché anziché dire ho visto un figlio dell'uomo, se lo fanno semplice, è simile a un figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è l'uomo, ma lui vede che questo uomo non è un uomo qualunque,
era un uomo che ha l'autorità e la condizione divina, ecco perché è simile al divino. Non è come un uomo, è qualcuno che è simile al divino perché è un uomo diverso, è l'uomo che in sé manifesta l'autorità divina, quindi è qualcosa che trascende, che innalza la condizione dell'uomo. Senta.
Soltanto per una cosa, perché non ho la versione in greco, il termine greco dicono Simon Pietro. Pietro, come utilizzava?
È sempre Petros, Petros. Sì, sempre Petros. Ed è sempre usato in maniera negativa.
Sì, proprio come Pietro è stato di durezza, quindi durezza del
ricordo. Dunque, allora, da quello che si ricava nei Vangeli, quello che Vangelo sulla sua linea, Simone già era conosciuto con questo soprannome, che indicava una persona ostinata, una persona dura. E quindi Simone era già conosciuto con questo soprannome che indicava il suo avversario. Ripeto, mai Gesù si voglia richiamato Pietro. Gesù lo chiama sempre Simone. Sì? Santo.
Dunque, io parlo dal perdono di spazio, come hai parlato tu, alla fine, per andare all'interno del chiaro, no? Ho capito quello che hai spiegato, mi chiedo solo se, siccome hai detto che chiare calcio lì, il controllo è la responsabilità per chi è lento, non per il Chiesa.
Responsabilità la sicurezza.
Esatto, la sicurezza sono i termini, diciamo, attuali, dentro la Chiesa si possono,
no? La comunità cristiana.
Ok, allora, alcuni padri, dal 7 al 9 secolo, hanno inventato la comunica per tutti i politici, pochi nomi, non ne faccio per verità. Quindi questo non è accettabile, però secondo me non è neanche accettabile nella stessa discomunica, perché se devono guardare, no? Le persone che sono dentro hanno la responsabilità verso quelli che sono dentro, possono dire, correggere, non comunicare. Cioè, secondo me è contro. Dovrei ancora comprendere questo, se è accettabile che non potesse comunicare o no.
Sì, questo può darti di strutture che poi già all'inizio la comunità cristiana interrogata di Paolo si parla di scomunica, di altre, ma scomunica significa non considerare più facente parte di questa comunità. Però normalmente erano scomuniche a tempo, scomuniche curative, prese da dire una persona. Chiaro, se all'interno della comunità c'è una persona con il suo atteggiamento e devasta la comunità in Italia, questo funziona un po' che dirlo in quarantena. Quindi non è un'eliminazione di critica, ma è un metterlo sotto osservazione.
Si deve parlare bene, però.
Sì, ragione, Claudio, quando Gesù parla di questo amore, dice se il tuo fratello, che ne fanno tutti i colori, pecca contro di te, tu chiama, cerca di convincerlo, non ti ascolta, allora chiama con i tuoi testimoni, non ascolta neanche loro, chiama tutta la comunità, non ascolta neanche loro, dice allora perché si accomoda un pubblicano e un peccatore, che non significa, allora da quel momento che la mia mano per me non conti più niente, nella comunità cristiana l'amore va dato e va ricevuto. È il dinamismo della comunità. Nella comunità cristiana è quel luogo dove si sono i componenti impegnati di orientare il proprio amore verso l'altro e naturalmente si attende tutti i ricevere. Tutti gli altri persone amatevi l'un l'altro come io amo voi. Quindi nella comunità cristiana io amo, ma mi attendo anche di ricevere amore. Con quelle fuori della comunità cristiana c'è un amore in vendita, anche senza aspettarti niente in contrario. Era l'amore verso i pubblicani e i peccatori. Allora Gesù, ecco questo fratello che si ostina ad avere un atteggiamento negativo nei tuoi confronti, non dice allora perché farla finita, ma perché sia come un pubblicano un peccatore, cioè continua ad amarlo ma senza aspettarti nulla di cambio. Sì, la
è un assioma, voglio dire, o è un problema che hanno
portato? c'era un'altra persona dice perché non trattiamo chi ha creato Dio, siamo lì come noi, andiamo su queste cose. Allora, abbiamo detto che Dio viene da questa tutta l'evoluzione di questo concetto di divinità, un essere superiore che manda in maniera determina la vita delle persone. Gesù prende in mente tutte le volte che può, al posto di Dio usa il termine Padre. Padre che va compreso nella cultura ebraica, nel mondo ebraico non esiste il termine genitori, ma un padre che è colui che genera e una madre che è colui che partorisce. Padre e madre nella cultura ebraica hanno compiti diversi, noi sappiamo che nella nascita di un bambino concorre sia il papà che la mamma, non così nel mondo ebraico. Per cui non esiste il termine genitori, quelli che insieme danno la vita al figlio. La vita proviene soltanto dal padre. Allora, se Gesù si rivolge a Dio chiamandolo padre, indica che questo padre è la fonte della vita. Allora, forse adesso, guardate, forse questo termine Dio potrebbe essere sostituito con la vita, con la maiuscola. È l'origine della vita. L'origine della vita è quello che cerchiamo in qualche maniera di formulare con questi intentoni, con queste espressioni. Però è indicativo che Gesù, al posto di Dio, preferisce usare il termine Padre. Quindi Dio vediamolo come fonte inesauribile di vita. Una vita che chiede di essere accolta per comunicarsi anche ad altri. Sì?
È Gesù che coglie il termine Padre, questo Dio come anche nel Vecchio Testamento c'erano più riferimento ai profeti, alle persone
padre. Allora, il termine Padre riferito a Dio esiste già, ma Gesù gli ha un significato completamente nuovo, perché il padre e famiglia indicava l'autorità indiscussa. Il padre è colui che comanda e il figlio è colui che abolisce. Gesù si rivolge a Dio chiamandolo padre, ma crea una cosa completamente nuova. Non un padre che chiede obbedienza al figlio, ma un padre che si mette a servizio del figlio. Questo è inconcepibile. Quindi Gesù crea gli elementi della cultura che aveva, ma ti trasfigura dando una nuova e completa dimensione.
Allora lo spirito, il spirito già nell'Antico Testamento arreca lo spirito di Dio. Che funzione ha e come si collega con il concetto di Dio? Allora, a questo punto, la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito.
Sì, dunque, tratteremo proprio questo libro del battesimo nello Spirito Santo, quindi parleremo senz'altro dello Spirito Santo in maniera esaustiva. Il termine spirito, in greco è pneuma, significa alto, forza. Nel mondo ebraico è un mondo molto pratico. Per dire che una persona era morta, si diceva non c'è più fiato, non c'è più altro. Perché se una persona non respira più, non c'è più altro. Quindi l'alto di una persona era la vita. Allora lo spirito è la vita di Dio. E la vita viene comunicata. Quindi Dio è vita. Questa vita quando si comunica si chiama spirito, un'energia divina che se accolta nell'uomo lo potenzia e lo trasforma a sua volta in figlio di Dio. Ma parleremo meglio perché parleremo del battesimo di Spirito Santo. Allora,
sì. Ho notato Alberto che tu dici qualche volta Gesù Cristo o Gesù Messia, questa differenza di termini è presente anche nel Vangelo, qualche volta lo chiama...
Dunque, e oggi parleremo del termine Messia, quindi vedremo, Messia c'è soltanto nel Vangelo di Giovanni, gli altri hanno sempre la traduzione greca a Cristo.
Ossia mette invece di Christos, mette...
Messia, ma lui so che lo riporta due volte Giovanni. Però non so che...
No, volevo chiedere una cosa, finito?
E più o meno, si
può fare una domanda?
Sì, sì, certo.
Dunque, tu mi hai detto che Gesù ha bisogno di persone completamente libere. E io vorrei
perdere un po' di attenzione.
Volevo
capire
la propria
deconcezione,
che
senso? Sì, non è più uno che oggi mi fa perdere la reputazione. La del messaggio di Gesù non rimane più va dopo un atteggiamento. Questi atteggiamenti mi fanno andare a incontrare di quello che va la società. Per cui proprio le persone che ti dovevano comprendere di più ti vedranno come una persona strana, cioè sono stato considerato matto dai suoi stessi familiari, una persona che va contro le regole del comune di vivere, allora è la fedeltà al messaggio di Gesù quello che ci comporta perdere la reputazione. C'è la tentazione, se uno non ci chiede un po' alla carriera, allora di limitarsi. Allora, fammi dire soltanto quello che alla gente piace, non fai dire le cose sgradevoli, fammi comportare in una determinata maniera, ma allora non sei più libero. Quindi è la fedeltà del Santo Gesù, quello che ti dà uno stile di vita completamente nuovo, perché Gesù è un Dio sempre nuovo, completamente diverso, e questo comporta la critica e la perdita della reputazione. Allora,
no, dicevo,
non so, poi
Sente. No, dicevo, per questa sera, per la visita guidata al teatro, abbiamo solo un'ora specifica, cioè quella delle ore 10, non so se è possibile farlo per tutti, perché prima abbiamo diversi problemi, c'è la festa del patrono, poi c'è il vescovo che è venuto, per cui c'è tutta una serie di circostanze che non ci permettono di farlo prima.